Stamattina continueremo con questo filo conduttore che ci ha accompagnato nelle canzoni e non a caso, dovendo organizzare la lode e anche studiare per condividere la parola con la Chiesa questa mattina, e mentre leggevo nelle mie letture quotidiane un passo, il Signore mi ha messo sul cuore di condividerlo con voi. Quanti di noi nella nostra vita hanno sperimentato momenti di angoscia, di smarrimento, quando proprio la terra ci viene a mancare sotto i piedi? Sicuramente ognuno di noi ha una storia da raccontare, magari anche vissuta indirettamente, di persone vicino a noi che hanno avuto di questi momenti. Sono quei momenti che un po' ci restano impressi in tutta la nostra vita. Ci sono anche, a me piace la musica, ci sono tante canzoni secolari che parlano di angosce, di problemi, di situazioni difficili. Freddie Mercury, chissà chi è?
Io.
Esatto. Qualcuno lo definisce una delle rockstar più famose di sempre, una delle voci del rock migliori di sempre. In una delle canzoni più famose, The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare, cantava, anzi urlava disperatamente queste parole, questi versi, lo dico in italiano: qualcuno sa per cosa stiamo vivendo? E a un certo punto la canzone dice: dentro di me il mio cuore è rotto, è in frantumi. Lui ha accumulato una ricchezza, una fortuna grandissima, era veramente famoso, non gli mancava nulla, fama, successo, gloria. Lo diceva proprio, non so se avete visto il suo film, non che sia consigliatissimo, però diceva che io voglio diventare un performer. Il suo obiettivo della sua vita era proprio diventare famoso. Eppure dalle parole di questa canzone si capisce che c'è un uomo disperato dietro. Stava per morire a causa dei suoi eccessi, anche aveva contratto l'AIDS. La sua vita dissoluta l'aveva portato a dichiarare in una sua ultima intervista, poco prima di morire, che si sentiva disperatamente solo e probabilmente angosciato anche per il destino che l'avrebbe atteso da lì a poco. Eppure ha preferito cantare che lo spettacolo doveva comunque continuare, che la cosa più importante della vita era quella. Morì nel 91 a soli 45 anni. Oggi mediteremo un salmo, ultimamente sto studiando particolarmente i salmi, nel quale non incontreremo una rock star, ma incontreremo Davide, leggeremo le parole di un uomo che stava vivendo un momento di estremo sconforto, una prova enorme, e si era insediata anche lui una paura tremenda, quella di morire. Poi vedremo quale sarà la sua reazione, vedremo questo confronto tra come l'ha affrontata una rock star e come l'ha affrontata una persona come Davide. E vedremo anche l'arma che userà per sconfiggere questo sentimento di profonda angoscia. E alla fine vedremo che ci sarà un finale glorioso. Se volessimo dare un tema a questo salmo, vedremo che è lo sperimentare una lode che si sprigiona da un cuore che riceve un soccorso da Dio in un momento di difficoltà estrema. Un cuore che è fondato sulla certezza di un Dio che applicherà la sua giustizia sul mondo e non abbandonerà mai i suoi figli, anzi, li sosterrà sempre. Andiamo a leggere questo salmo. Di Davide: io grido a te, o Signore, rocca mia, non essere sordo alla mia voce, perché se non mi rispondi, io sarò simile a quelli che scendono nella tomba. Ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. Non trascinarmi via con gli empi e con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere, secondo la malvagità delle loro azioni. Retribuiscili secondo l'opera delle loro mani. Da loro ciò che si meritano, poiché essi non considerano le azioni del Signore né l'opera delle sue mani. Egli li abbatterà e non li rialzerà. Benedetto sia il Signore, perché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io celebrerò, lo celebrerò col mio canto. Il Signore è la forza del suo popolo, egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, pascili e sostienili in eterno. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per questo salmo, per queste parole che hai messo nella bocca del tuo servitore Davide, perché sono assolutamente aderenti a quello che siamo, a quello che viviamo, Signore. Benedici la tua parola questa mattina e ti prego di parlare al nostro cuore. Amen. Abbiamo visto chi parla, è Davide, il salmista per eccellenza. Non conosciamo l'esatta circostanza che ha portato Davide a trovarsi in questa situazione. In genere nell'introduzione dei salmi c'è scritto se è un salmo specifico, se ripercorre un momento della storia di Davide. Ci sono state circostanze che sembrano aver messo in pericolo la vita di Davide. E se leggiamo un po' la storia di Davide capiamo che, insomma, non è stata proprio sempre rose e fiori la sua vita. Ci sono stati momenti bassi, alti, cadute, ma possiamo dire che Davide ha avuto sempre un cuore per il Signore, un rapporto speciale con suo Dio. Questo salmo si colloca in una categoria particolare, in un genere particolare, che è una supplica unita a una lode, a una celebrazione. Stiamo giusto facendo un po' di contesto intorno a quello che studieremo. Abbiamo detto che lo stato d'animo di Davide era sottoterra. E proprio questa situazione l'ha condotto ad aprire la bocca, ad usare la preghiera come un'arma, un'arma che tutti i figli di Dio possono e devono usare. C'è una preghiera accorata e questo salmo è diviso in tre momenti particolari. C'è una supplica, c'è un ringraziamento e poi alla fine c'è anche un'intercessione, una richiesta di benedizioni. Diciamo che Davide aveva un rapporto veramente speciale con Dio. Gli parlava proprio da amico ad amico. Infatti lo noteremo nelle parole che usa mentre parla con il suo Signore. E io direi che possiamo dare gloria a Dio perché ci ha lasciato questo salmo che può essere di ispirazione. Spero che lo sia di ispirazione per noi stamattina. Davide era un uomo di preghiera e non ha mai omesso di usare questo mezzo per parlare con il suo Dio. Lo fa anche usando delle simbologie molto belle. È bella la poesia, le metafore che usa, tutti i parallelismi. E davvero spero che possiamo anche noi godere di quello che lui ha composto in questo salmo. Versetto 1 e 2. Io grido a te, o Signore, rocca mia. Non essere sordo alla mia voce, perché se non mi rispondi io sarò simile a quelli che scendono nella tomba. Qui è più inteso come fossa. Potremmo un po' speculare quali erano i motivi che hanno portato Davide a questo momento di difficoltà. Forse era Saul che cercava di ucciderlo, forse i suoi figli stessi che cercavano di spodestarlo, forse dei nemici di guerra. Qualche commentario dice che poteva essere un momento di malattia anche, o preoccupazione, perché ricordiamoci che era il re di un popolo non facilissimo da gestire. Davide sa una cosa, che senza Dio dalla sua parte, la sua condizione, il suo stato, è come quella di uno che si trova in un baratro, in una fossa profonda. Il termine che viene usato qui è lo stesso che viene usato in Genesi, quando i fratelli di Giuseppe mettono Giuseppe in una cisterna in attesa di capire cosa farne del loro fratello. Giuseppe non aveva possibilità di uscire da solo. Quindi qui stiamo vedendo proprio una situazione in cui Davide si trova senza via d'uscita. Tra l'altro, anche se consideriamo la tomba, non è una via d'uscita per quelli che non hanno una speranza in Dio. Mi piacciono i simboli che usa Davide proprio dall'inizio di questo salmo. La rocca e la fossa. Sono due posti proprio agli antipodi. Come fa Davide a pregare Dio? In che modo? Qual è la modalità che usa? Immaginiamo di trovarsi metaforicamente in una fossa. Lui alza le mani perché Dio potesse vedere la sua condizione. È quasi una condizione di arresa per lui. In questo modo lui si rivolgeva al santuario, al posto dove Dio si trovava. Dio nel suo luogo santissimo, la rocca ferma, inamovibile, la certezza per quelli che gridano e sperano in Lui. Le mani alzate di Davide verso il luogo santo, verso il Tempio di Dio, ci fa capire la sua totale dipendenza da Dio. Sa che solo Dio poteva toglierlo da quella situazione. Si capisce che non è una preghiera preconfezionata di un Dio lontano, un recitare. Un atteggiamento è quello di una persona che sta parlando proprio con il suo migliore amico. È l'unico in grado di ascoltare la sua voce. E forse ci stupiremo del fatto che Davide dice a Dio: «Oh, ma non mi senti? Io ho bisogno di te». Non è una mancanza di rispetto di Davide verso Dio, è un sentimento di amicizia, di relazione profonda tra Dio e l'uomo. I timori del giusto in un mondo decaduto, li troviamo al versetto 3. Quante volte sentiamo dire nel mondo che non c'è giustizia? I superbi, i malvagi sembrano prosperare senza che nessuno possa dire o fare nulla. Al contrario, vediamo spesso che i diritti dei giusti sono calpestati, dimenticati. Basta guardare un TG, parlare con le persone nel mondo, leggere un giornale. La storia è sempre la stessa. Non c'è giustizia in questo mondo. Alla fine, i buoni e i cattivi hanno lo stesso trattamento. Come diciamo, i primi a volte sono anche trattati peggio. Oltre alla paura di Davide di non essere ascoltato da Dio, dal versetto 3 emerge un altro timore, quello di essere, di fare la fine degli iniqui, di finire male. Alla fine della sua vita, la sua sorte sarebbe stata né più né meno come quella di tutti quanti gli altri. Questo per il salmista non era accettabile. Non vuole essere trattato come quelli che lui definisce empi, malfattori, operatori di iniquità, ipocriti, finti pacifisti. Tra l'altro ne abbiamo anche oggi, malvagi. Lui sa di appartenere a Dio. È proprio per questo che invoca la sua giustizia. Questo forse può diventare anche per noi uno sconforto nella nostra quotidianità. Quante volte la nostra buona condotta non viene riconosciuta e apprezzata dagli uomini? Facciamo di tutto per vivere una vita integra, eppure quello che ne ricaviamo cos'è? Sofferenza. Mentre vediamo che i furbi, i malvagi prosperano. Ma com'è possibile tutto questo? Davvero Dio non vede? Anche noi diciamo che nel mondo non c'è giustizia? Forse Dio si è dimenticato di noi? Alla fine pensiamo che forse vivere in maniera integra non ne valga davvero la pena? Ma vediamo cosa dicono i prossimi due versetti. Nel versetto 4 e 5 vediamo la giustizia di Dio applicata. Dio ha una ricompensa per tutti quelli che operano, i giusti e i malvagi. E Davide lo sa molto bene. Infatti nella sua preghiera supplica a Dio di occuparsi di lui, di queste persone. Davide lo sa di avere Dio dalla sua parte, sa di essere giusto davanti a Dio. Era Dio che l'aveva reso giusto. Abbiamo una bella lezione su come approcciarsi verso l'ingiustizia che ci circonda. E per invocare la giustizia di Dio è molto bello perché usa 4 volte lo stesso concetto. Versetto 4. Rendili, ricompensali secondo le loro opere. Ricompensali secondo la loro malvagità. Rendili secondo l'opera delle loro mani. Da loro la retribuzione che si meritano. Ma cosa avevano fatto di male nello specifico, di tanto malvagio questi operatori di iniquità? Qual era la loro colpa finale, principale? Quante volte incontriamo persone che in qualche modo si autoassolvono dal giudizio divino con un non ho mai ammazzato nessuno, ho fatto sempre tutte le cose che la mia religione mi ha chiesto, mi sono sempre comportato bene, mi guadagno da vivere onestamente. Beh, il versetto 5 ci dà una bella risposta, ma prenderemo in questo caso le parole di Paolo ai Romani, come parafrasi di questo passo. Romani 1, 18, 21 dice esattamente così: poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato, non l'hanno ringraziato come Dio, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Non c'era davvero nessuna speranza per questi operatori di iniquità. E la giustizia di Dio si riversa sull'uomo che non riconosce le opere di Dio sotto forma di ira, che significa morte eterna. La fine del versetto 5 dice proprio così. Nella versione nuova Diodati dice: egli li atterrerà e non li farà prosperare. Davide aveva le idee molto chiare sulla sorte di chi non pone la fiducia in Dio. Si trova in un momento di difficoltà estrema, è vero, temeva di morire e temeva che agli occhi del mondo la sua sorte, la sua eventuale morte sarebbe apparsa uguale a quella di tutti gli iniqui, tutti i malvagi. Ma sebbene in angoscia, non aveva dubbi sul fatto che Dio avrebbe finalmente operato e avrebbe applicato la sua giustizia sul mondo. E Davide fa proprio questo, non si preoccupa lui di andare a farsi giustizia, rimanda a Dio il suo giudizio. Forse dovremmo imparare a fare lo stesso, quando davvero pensiamo di poter fare qualcosa per giustiziarci, per renderci giusti. Quando ci abbattiamo perché il mondo intorno a noi prospera e noi siamo sempre in difficoltà. Abbiamo dalla nostra parte una vittoria. E voglio leggervi Efesini 2, versetto 1 a 5, dove si parla della speranza e della pace che abbiamo nella vita eterna. E dice così, Efesini 2, 1 a 5, Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, a quale un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Siamo nella parte centrale di questo salmo e arriva la risposta e il conseguente ringraziamento. Versetto 6. Dio ha ascoltato e risposto. Benedetto sia il Signore, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. C'è una canzone in inglese che credo che si chiami Your Love Never Fails, tuo amore non fallisce mai, dice proprio questa cosa che avviene durante, nella notte arriva la, cioè la tenebra, l'angoscia, e al mattino arriva la risposta. E sembra proprio così, dalla sera alla mattina è cambiato qualcosa nella vita di Davide, e avevamo percepito dal versetto 5 un crescere della fiducia di Davide, della fiducia nel cuore di Davide mentre stava pregando Dio. Dalle sue parole traspare proprio questa progressione che ci porta verso la risoluzione di questo dramma iniziale. Dio ha risposto. Davide cambia totalmente tono. Si esprime con delle parole stupende di adorazione. Dice: Dio è buono, nel suo benedetto sia il Signore. Dice che Dio è buono. Dio ha ascoltato la sua voce. Dio non è sordo e non lo è mai stato. Come a volte forse pensiamo anche noi. Diciamo: dov'è Dio? Perché non fa niente? Perché? Quanto devo aspettare? Ecco, Dio apprezza, desidera che le nostre richieste arrivino a Lui, a volte con un cuore rotto, un cuore frantumato. La nostra prova non gli è affatto indifferente, ricordiamocelo. Salmo 56,8 ci fa capire quanto Dio si prende cura di noi e dice così: tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo. Non le registri forse nel suo libro, nel tuo libro? A Dio non sfugge davvero nulla, fratelli. Ripeto, non sappiamo quale sia stata la risposta, la risoluzione dell'angoscia di Davide e nemmeno come sia uscito dalla situazione. E forse è anche giusto così. Non vi è capitato a volte nello sconforto, nelle difficoltà, di pregare e magari pregare per ore, per giorni, e poi senza che nemmeno la situazione si sia risolta, veramente il vostro cuore si è scaldato e avete percepito una certezza che nonostante la tragedia o il momento difficile, non deve essere per forza una cosa difficile, una cosa molto impattante nella nostra vita, ma pregando, supplicando profondamente Dio, il nostro cuore si è scaldato. A me è successo parecchie volte di pregare anche per cose piccole e al di là della soluzione, che magari non è neanche arrivato come mi aspettavo, ho avuto una consapevolezza che qualsiasi fosse la mia sorte, nulla potesse cambiare il fatto che sono un figlio di Dio e che nessuno potrà mai togliermi alla fine della mia vita quella salvezza. Lo dice Gesù, nessuno potrà rapirmi dalla mano del pastore. E la prova che sto affrontando in quel momento non supererà mai le mie forze. Penso, ultimamente ho letto un po' della storia della Chiesa e mi stupiva come i martiri, le persone che sono morte a rogo anche durante la Riforma, non stati bruciati, sapevano qual era la loro fine. Eppure mentre venivano bruciati cantavano. Come si fa ad avere una simile fede? Io me lo chiedo, fratelli. Io non riesco ad avere quella fede. Come possiamo diventare dei campioni di fede? E penso che ci aiuterà il prossimo versetto, versetto 7. Le risorse giuste vengono da Dio. Forza, scudo, soccorso, sono tutte cose che non vengono da noi. Proprio in questo versetto vediamo una chiara idea di come Dio agisce. Dio è un Dio che provvede. Non resta indifferente alle difficoltà dei suoi figli. Risponde al loro pianto. È davvero il Padre amorevole, impareggiabile. E soprattutto non si dimentica di noi. Da una parte riversa l'ira sui suoi nemici, sugli empi, li ricompensa per le loro azioni, per non averlo riconosciuto come Dio creatore. E dall'altra parte promette un amore smisurato per i suoi figli, della quale spero che tutti noi facciamo parte. Crediamo davvero che Dio potrà rispondere al nostro pianto e sarà pronto ad asciugare ogni nostra lacrima? Crediamo davvero alle parole che leggiamo nella Scrittura? Ecco, facciamolo come ha fatto Davide, imitiamolo. Il mio cuore ha confidato in Lui e non ha sbagliato. Il soccorso è arrivato. Non ci dice se il problema di Davide è stato risolto veramente, ma il soccorso è arrivato. Vediamo questa differenza di atteggiamento tra il versetto 1, dove Davide supplica con un cuore rotto, al versetto 7, dove Davide invece esulta. Che bella immagine, una bella immagine come Dio guarisce il cuore di chi si rivolge a Lui sinceramente. E Davide poi è un musicista, quindi dice alla fine del versetto 7, io lo celebrerò col mio canto. Usa proprio delle canzoni come quelle che abbiamo usato stamattina per ringraziare, per lodare il Signore per questa vittoria, per questo soccorso che va per la sua gloria e non la nostra. Sapete, spesso, e anche io lo faccio, quando il Signore ci risponde, passo più tempo a raccontare di quanto sono stato, quanta fede ho avuto, quanto veramente mi sono fidato di Dio e continua a esserci ancora troppo io, invece di dare tutti i meriti a Lui. Il mio compito è avere fede. Andiamo alla parte finale di questo passo, versetti 8 e 9. Troviamo un re che intercede. Davide aveva preso seriamente il mandato di re e amava davvero il suo popolo. Era un re che aveva Dio dalla sua parte e abbiamo visto che il suo rapporto è davvero intimo. Il rapporto intimo con l'Eterno influiva anche sul buon governo. E certo, sarebbe bello se anche i nostri politici fossero sottomessi a Dio, avessero un rapporto così intimo con loro. Tutta la nazione potrebbe beneficiarne, no? Forse preghiamo anche poco per i nostri politici. Io non lo faccio quasi mai, onestamente. Dico, non c'è niente da fare. In realtà sbaglio. Perché anche loro sono sottoposti a Dio. E c'è scritto di pregare per i nostri ministri. Da questi versetti leggiamo che l'Eterno è stato la salvezza per l'unto di Dio. Davide era stato unto, eletto a capo del popolo eletto, Israele. Un popolo che è governato da un re che è sottomesso a Dio, un popolo benedetto, che non, forte e che non ha nulla da temere. Sapete, ci sono nazioni, soprattutto dopo la Riforma, che sono state influenzate dall'avvento del cristianesimo protestante nelle loro nazioni. Non è durato per molto, purtroppo, però ci sono state delle benedizioni. Tante chiese sono nate e gli insegnamenti biblici avevano influenzato anche la politica. Gli israeliti, l'eredità di Dio, dovevano sentirsi davvero orgogliosi di avere un re sottomesso all'Eterno degli eserciti. E cosa faceva Dio per loro? Garantiva la loro salvezza. Era per loro di benedizione e il loro sostegno, sostentamento. Era un Dio che provvedeva per sempre. E se sappiamo un po' la storia di Israele, vediamo quanto Dio ha protetto questo popolo, nonostante conosciamo la durezza del loro cuore. Ecco, noi facciamo parte di questa eredità. Non era limitata al popolo di Israele questa benedizione. Noi siamo stati innestati in Israele per diventare un unico popolo. E sperimentiamo costantemente la guida di Dio. Oggi questo popolo viene rappresentato dalla Chiesa universale, e Dio continua a sostenerla da 2000 anni ed sta preparando tutto per darle un futuro glorioso, eterno. Vediamo la fine del versetto 9. Non le farà mancare nulla, anche quando le situazioni difficili arriveranno. E pensavo alla Chiesa perseguitata. In questi giorni c'è stato convegno di Porte Aperte e se guardiamo la watch list lì, stiamo veramente bene noi, fratelli. Sono chiese che non hanno tutta questa libertà. Non hanno comprato un nuovo locale, non ce l'hanno, però hanno una fede gigantesca. E veramente, probabilmente questo salmo per loro ha un significato ancora più grande. Preghiamo per la chiesa perseguitata. Volevo concludere questa meditazione con alcune considerazioni. Cosa ha voluto insegnarci oggi questa ridefinita implo-adorazione, questa implorazione, supplica e adorazione di Davide? Facciamo un brevissimo elenco delle cose che abbiamo visto. Dio è la nostra rocca, un punto fermo nella nostra vita. Penso che tutti siamo d'accordo su questo. Non importa quanto profondo sia il baratro nel quale siamo caduti, invochiamolo, alziamo le nostre mani a Lui. È la cosa migliore che possiamo fare. Dio ha un orecchio molto sensibile. Non è sordo. Dio ascolta sempre e traccia tutto nel suo libro. Dio applicherà la sua giustizia sul mondo, verso i suoi nemici. Ricordiamoci, la giustizia spetta a Lui. Forza, scudo, soccorso sono garantiti ad un cuore che pone la fede in Lui. Ancora abbiamo visto che Dio si occupa del suo popolo, oggi diremo della sua Chiesa, della nostra Chiesa. Si occupa anche della Chiesa perseguitata. E poi Dio continuerà la sua opera di salvezza, di sostegno, per continuare a far crescere il suo popolo, la sua eredità, finché non lo rivedremo e resteremo con Lui per l'eternità. Nel mentre abbiamo qualcuno sempre con noi, lo Spirito Santo, che vive in noi se abbiamo creduto, se abbiamo posto la fede in Dio. E non è un caso che si chiami il Consolatore. La vita del credente non è mai stata facile, lo sappiamo, lo leggiamo. Dio sa che l'uomo ha bisogno costantemente di conforto e di cure. Il nostro cuore è fragile. Dio sa che sono arrivati dei momenti difficili, di angosce, prove, situazioni forse impossibili, io non so che cosa stiamo vivendo in questo momento particolare della nostra vita. Forse pensiamo veramente che non c'è via d'uscita dalla situazione in cui ci troviamo. Se sei un cristiano nato di nuovo, e magari la tua vita invece scorre regolarmente, cosa ti insegna questo salmo? Deve ricordarti dove eri prima, perché che un giorno anche tu sei stato tratto fuori dal pantano fangoso, dal baratro, dalla fossa. E ringrazia Dio, glorifica Dio, unisciti a Davide nell'adorazione, nell'esultare nella salvezza ricevuta. Se sei un cristiano e stai affrontando delle prove, piccole e grandi, ricordiamoci la predica di Keith di qualche domenica fa, si può pregare Dio veramente per qualsiasi cosa. Non c'è bisogno di arrivare alla tragedia, ma esercitiamo la preghiera anche nelle piccole difficoltà della vita. Se hai una prova, alza le mani a Dio, ricordati quanto ha già fatto per te salvandoti. Lui ti darà la forza, vi ho cantato, lui è la forza nella debolezza, è la speranza. Se invece non sei ancora un figlio di Dio stamattina, probabilmente vivi costantemente nel terrore, nel baratro. La tomba è qualcosa che ti fa paura. Il pensiero della morte forse ti angoscia. Allora devi sapere che Dio ti chiede di piegare le tue ginocchia, alzare le tue mani a Lui, riconoscerlo come rocca della tua salvezza. Dio ha mandato suo figlio, l'unto per eccellenza, il re dei re e signore dei signori, perché vuole che tu ti unisca al suo popolo, alla sua chiesa. Oggi è un giorno giusto per entrare a far parte di questo corpo e passare dal giudizio che abbiamo visto che Dio riverserà sugli empi ai verdeggianti pascoli che il buon pastore Gesù Cristo ha promesso a quelli che pongono la loro fede in Lui. Vogliamo pregare. Grazie Padre per questo salmo, grazie per queste parole. Vogliamo chiederti di parlare al nostro cuore. Signore, se ci sono persone che qui questa mattina non hanno ancora creduto in te, che tu possa aprire il loro cuore, che tu possa diventare per loro la loro roccaforte, la loro salvezza, Signore. Se siamo angosciati come credenti, Signore, facciamo nostre le verità di questo salmo. E Signore, sappiamo che non dobbiamo temere, perché tu sarai sempre con noi. Per l'eternità. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Possiamo alzarci in piedi, faremo un ultimo canto.